Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Gerusalemme, I kayalami, I londolose, uhambenami.
Cara Deborah, buongiorno.
Ti sento forte e chiaro e mi fa molto piacere. Fatti sentire dagli ascoltatori che ti hanno cercato come dei disperati.
Ah, ma io mi sono fatto annunciare già venerdì scorso, quando è stata fatta una memorabile puntata con un sonetto in cui ho annunciato che mi ero assentato anche per imparare bene questo ballo, che è stato, come sai, il ballo del momento. Vedo Pietro Lacorte dall'altra parte del vetro qui, che scuote la testa in segno di assenso, quindi anche lui probabilmente balla Gerusalemme. Ma guarda, io ho fatto un allenamento tale, caro Pietro, che ti stupirò. E allora rieccomi qua, cara Deborah. Tutto bene?
Sono
sentito
contenta.
Che ti sei data, hai cercato di tenere botta e splendidamente lo hai fatto, naturalmente.
Di sostituirti a... Di compensare la tua assenza al meglio, ma ribadisco, ho scoperto che sei davvero molto amato dai nostri ascoltatori, oltre che naturalmente da tutto il team di Due di Denari, al quale sei mancato moltissimo, e quindi sono ben felice che tu oggi sia di nuovo appunto in diretta con noi. Però ecco, mi fa particolarmente piacere che gli ascoltatori ti abbiano cercato tanto, perché apprezzano molto questa accoppiata di Due di Denari. E
io
con questa sviolinata direi di partire.
Sì, io direi che a questo punto, visto che hai lavorato per due, potremmo anche chiedere di cambiare il nome in Tre di Denari, nel senso che due li hai fatti tu e io oggi mi aggiungo. Di che parliamo di bello oggi?
Ah, di un tema che ti piace tantissimo, perché naturalmente l'abbiamo pescato fior da fiore dalle pagine in questi giorni, spesso riempite di questo argomento, appunto dalle pagine anche del Sole 24 Ore di oggi. I ristori che arrivano alle attività economico-produttive che sono chiuse o parzialmente chiuse, che sono state chiuse, che stanno riaprendo a metà, che ritorneranno ad essere chiusi, insomma tutta la gamma dei ristori a fondo perduto che arriveranno a bar, esercizi commerciali, a tante partite IVA che naturalmente hanno bisogno di capire come fronteggiare di nuovo queste nuove restrizioni, no Mauro? Perché peraltro ne arrivano, ne arriveranno altre, perché qua anche il tema delle zone rosse è mobile. E quindi ogni volta che se ne riapre un'altra, chiudono altre attività e queste aspetteranno altri ristori. Quindi è una situazione veramente fluida, problematica, e che noi dovremo seguire attentamente.
E aggiungo, se mi consenti Deborah, una situazione anche difficile da interpretare per chi non è proprio un professionista che sempre sta accanto a queste cose. Io già naturalmente sono venuto qui armato, ho il decreto legge ristori 1, il numero 137, come sai è in arrivo un decreto ristori 2 e ne parleremo. Intanto so che avete scomodato insieme all'ottimo Marco Lombardo, all'insostituibile direi Marco Lombardo, avete scomodato un esperto di valore mondiale. Quindi 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per le vostre domande via SMS o anche tramite WhatsApp. Parliamo del decreto ristori 1, perché del 2 non v'è ancora certezza, naturalmente arriverà, ma vogliamo vederlo ben stampato in Gazzetta Ufficiale. Partiamo però, essendo lunedì, credo che non sia cambiato niente in mia assenza, ci sarà ben meteo borsa.
Un grande classico.
Ah,
assolutamente,
ecco.
Sì.
Meteo borsa.
Il nostro commentatore di questa mattina è Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, che salutiamo e al quale auguriamo una buona giornata e una buona settimana. Eccoci.
Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti.
Allora, la settimana è peraltro molto promettente anche per quello che riguarda i mercati finanziari. Caro Mauro, tu non solo mi hai lasciato con tutte le tematiche fiscali nelle quali annaspo, come noto, ma anche sui mercati finanziari abbiamo avuto delle giornate estremamente interessanti. A quanto pare l'Europa è ben felice, ma lo era questa mattina anche molto l'Asia, della conferma della presidenza, dell'avvio più o meno ufficiale, anche se Trump ancora contesta, della presidenza appunto Biden. Abbiamo rialzi stamattina molto molto significativi, di circa 2 punti percentuali, a Milano, a Francoforte, un po' meno Londra e Parigi, ma comunque ben superiori sono i progressi al punto percentuale. Tokyo addirittura, Mauro, stamattina ha toccato i suoi massimi da 30 anni a questa parte. E quindi direi che lasciamo subito il microfono a Riboldi per commentare questo Erasmo che avevamo già intuito la settimana scorsa. Su che cosa puntano le borse? Su che cosa sfideranno in qualche maniera la nuova presidenza americana?
Beh, sicuramente il risultato elettorale americano è stato un risultato forse il migliore che potevamo aspettarci, perché abbiamo tolto Trump da presidente, che era una mina vagante, sempre un certo livello di incertezza, anche se è sempre stato favorevole al mercato e alle aziende, con un Senato che però rimane probabilmente in mano repubblicano, quantomeno una maggioranza che va a pari, che vuol dire non aumenti delle tasse, sono in misura limitata, e gli stimoli fiscali ci saranno, ma non in maniera così esagerata. Quindi una situazione in cui c'è una visibilità probabilmente notevole anche in termini di minori frizioni commerciali con la Cina. Ricordiamoci che Trump è stato molto duro, Biden è un dialogatore, e anche nei confronti dell'Europa ricordiamoci che Biden è molto più pro-europeo di quello che è stato Trump fino adesso. Quindi una situazione che favorisce un po' tutte le asset class. Infatti oggi c'è un rialzo, come dicevi tu prima, Debora, di circa il 2% su tutti i mercati, che però diciamo segue già un rialzo del 7-8% che c'era stato nelle ultime 7-8 giorni. Quindi il mercato aveva già cominciato a intravedere una situazione dove non c'era una chiara ondata democratica, quindi con il conquista anche del Senato, e abbiamo invece visto una situazione molto più, diciamo, di continuità di una politica americana non troppo virante verso sinistra, voleva dire un impatto negativo verso il mercato azionario.
Certo. Mauro, hai sentito, paese che vai, usanza che trovi, e insomma pure là il fisco ce l'hanno proprio in testa, non c'è niente da fare, sono preoccupati di un possibile inasprimento della tassazione appunto da parte Biden su vario versante, famiglie e imprese, e quindi pure lì insomma questo è un tema che domina la scena.
Beh, anche perché il quadriennio Trump è stato caratterizzato soprattutto da questa grande riforma fiscale, quindi, ed è stato anche uno degli argomenti della campagna elettorale nelle ultime settimane. Ma io vorrei spostarmi invece in Europa, approfittando della competenza di Luca Riboldi. Ho visto che anche per il nostro debito pubblico, insomma il tasso del BTP decennale eccetera, le cose sembrano rose, le prospettive sembrano rose, quindi c'è un effetto anche per, come dire, per noi che siamo alla periferia di questo grande sommovimento al vertice degli Stati Uniti.
Beh, sicuramente l'impatto positivo è che l'epidemia da Covid ha unito l'Europa molto più di quello che era unito prima, quindi c'è sicuramente una grande disponibilità sia da parte della Banca Centrale Europea che da parte dei governi europei a sostenere e a lasciare mano libera. Se voi vedete è impressionante, ma ogni settimana parliamo di 3-4 miliardi in più di spesa per sostenere, stavate parlando del decreto ristori, è una delle tante cose, ma se voi fate la somma, no, e alla fine ci troveremo con un debito pubblico sicuramente molto elevato, ma non è un problema da qui alla fine dell'anno prossimo, perché tutto il mondo in questo momento, l'Europa in particolare a livello anche di Sud Europa, non può permettersi di avere problemi, no, di preoccuparsi di debiti pubblici. Bisogna che tutti quanti in questo momento sosteniamo l'economia europea per uscire da questo momento acuto della pandemia, che come abbiamo visto in questi giorni, ahimè, il quarto trimestre avrà un andamento difficile, no, come economia, anche se non siamo con gli stessi lockdown severi di marzo-aprile, però è chiaro che 1,5-2 punti di GDP europeo lo perderemo. Quindi in questo momento l'obiettivo numero uno è sostenere le economie, la domanda interna, gli consumi, no, attraverso gli aiuti a chi sono più danneggiati, e quello che sono più danneggiati, questo ovviamente è positivo per i mercati, perché vuol dire da un lato la BCE che tiene i tassi bassi e garantisce liquidità, dall'altra parte la possibilità per le persone di mantenere le loro spese, questo è ovviamente buono per i mercati azionari.
Riboldi, lei ci ha sottolineato sì gli aspetti buoni per quello che riguarda i mercati in questo momento, ma comunque noi ci dobbiamo portare appresso questo Covid, immagino, e purtroppo ancora per diversi mesi, e adesso con queste nuove restrizioni che sono anche importanti per molte economie europee, chiaramente avremo un nuovo impatto sul prodotto interno lordo generale per i prossimi trimestri. Quindi hai voglia a brindare al forte rimbalzo che abbiamo avuto nel terzo, ma il quarto sarà durissimo e forse anche il primo dell'anno prossimo, senza naturalmente voler essere uccello di malaugurio, ma diciamo che questa è un po' una prospettiva che è già nei numeri. E quindi il mercato azionario, secondo lei, a che cosa si aggrappa strapperà ancora una volta alle promesse delle banche centrali di essere sempre presenti, pronte a fronteggiare qualunque notizia negativa dovrà arrivare?
Ma allora, diciamo che le banche centrali ormai vengono date un po' come un given, cioè nel senso è qualcosa che si dà per scontato che ci siano, e sarà così a livello di sostegno già a dicembre, sia la Fed che la Banca Centrale Europea aumenteranno ancora i quantitative easing, gli acquisti, no, di titoli governativi ma anche di titoli corporate dalle banche per sostenere la liquidità e i grossi emissioni di titoli governativi da parte degli stati che si stanno appunto indebitando per sostenere le economie. Ecco, dall'altra parte però, ecco, ricordiamoci che non è lontanissimo la good news del vaccino, no? Quindi da un lato l'effetto negativo Covid quarto trimestre e come appena detto 2020, primo trimestre 2021 peggio delle attese molto probabilmente, dall'altro lato però ci avviciniamo sempre di più al momento in cui arriverà qualche good news sul vaccino, e questo ci darà una visibilità enorme del quando, sul quando avremo o per immunità di gregge o perché arriva il vaccino una ripresa economica globale che sarà molto forte quando ci sarà il vaccino. Quindi molto probabilmente noi la stiamo stimando, quello che anche il mercato credo che la stimi, dalla seconda metà del 2021, quindi il mercato comincerà ad anticipare sempre come sempre 6, 7, 8 mesi, e quindi siamo in una situazione adesso di dati probabilmente in newsflow non buonissimi per 3-4 settimane, sia a livello di curva epidemica che a livello anche di numeri aziendali, dopodiché però ci avviciniamo alla good news del vaccino, quindi dopo questo rimbalzo ci aspettiamo mercati un po' laterali qualche giorno, qualche settimana, dopodiché però è probabile che ci sia un altro passo in avanti una volta che ci sarà la good news del vaccino.
Quindi, se Mauro, capisco bene, Deborah, ci aspettano ancora dei mesi in cui potrebbero esserci le montagne russe, lo dico così con un termine poco elegante, Riboldi, mi perdoni. Insomma, volatilità.
Un po' di volatilità, esatto.
Sì, diciamo che dopo questo repricing dei mercati che avevano recuperato in pariente con oggi, Nasdaq recupera i massimi, la borsa italiana ritorna ai livelli dove era arrivata a fine agosto, inizio settembre, quindi hanno recuperato quel 10% che avevano perso, no, circa durante il mese di ottobre. Adesso sostanzialmente secondo me qualche settimana di volatilità è inevitabile, anche perché siamo attenti in America a vedere, stiamo dando per scontato che non ci siano rivolte sociali problematiche, non ci dovrebbero essere, però stiamo un attimino a vedere, perché sicuramente i trumpiani non accetteranno una sconfitta così a cuor leggero, anche se siamo abbastanza fiduciosi che alla fine la democrazia americana sia più matura di quelli che molti temono.
Bene, sui temi di Piazza Affari, Mauro, io direi che andrò alle 11.30, quindi per i curiosi della seduta di Milano, appunto, rimando l'appuntamento fra qualche minuto. Saluterei Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim. Buona giornata e a presto.
Grazie, un saluto a voi, buona giornata.
E allora, cara Deborah, è il momento proprio del giornale radio del risparmio.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Chissà, chissà domani su che cosa.
Chissà se avrebbe mai pensato Lucio Dalla, componendo questa canzone, se nel suo futuro cosa avrebbe pensato appunto al pensiero che fosse associata ad un'operazione finanziaria. Lo ricordiamo, parte oggi il collocamento di un OBTP Futura, un titolo di Stato pensato per raccogliere naturalmente risorse per sostenere in questo momento tutte le misure che devono fronteggiare la pandemia. È un titolo a 8 anni, tassi cedolari minimi garantiti e crescenti, pari allo 0,35% dal primo al terzo anno, lo 0,60% dal quarto al sesto anno, i restanti due anni avranno un riconoscimento di un tasso dell'1%. Ricordiamolo appunto che questa è la seconda emissione, in linea proprio con l'impegno assunto durante il periodo di lancio della prima operazione, appunto, che è stata lo scorso luglio. Sempre oggi parte, ricordiamo che il titolo viene messo sul mercato da oggi fino al 13 novembre, salvo chiusura anticipata che potrà stabilire il Ministero dell'Economia, ma naturalmente tutte le richieste del pubblico retail, perché questo è un titolo destinato al pubblico indistinto, tutte le richieste verranno accontentate. Sempre oggi parte anche il cosiddetto bonus internet fino a 500 euro sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultralarga per un periodo di almeno 12 mesi, e se presenti anche dei relativi servizi di attivazione e la fornitura dei dispositivi elettronici, tablet o PC. Questo potrà essere richiesto, questo bonus, dalle famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro. Abbiamo ricordato queste due notizie in apertura perché sono le due notizie che abbiamo approfondito anche nella nostra puntata di venerdì di Due di Denari, per cui se volete un riassunto della situazione potete andare sul sito di Radio 24 e scaricare il podcast da ascoltare.
Tra l'altro voglio dire, Deborah, che proprio nella puntata di venerdì Davide Iacoboni ci ha annunciato in anteprima su Chiunque, davvero per primo qui a Due di Denari, proprio questi andamenti, queste forchette di rendimento per quanto riguarda il BTP Futura, sì, del cui collocamento abbiamo detto. www.radio24.it se volete riascoltare la puntata. E invece ti voglio dire che anche oggi naturalmente il Sole 24 Ore presenta, come spesso accade, un numero da collezione. Allora, innanzitutto parliamo di riunioni di condominio. Ci sarebbero molte cose da dire anche sul decreto ristori, ma le affronteremo tra pochissimi minuti con il nostro esperto. Ma parliamo di riunioni di condominio perché sostanzialmente la riunione di condominio in presenza, che come sai è stato uno dei temi di grande dibattito in questi mesi, è lecita, è possibile, però è fortemente sconsigliata. Allora, una circolare del Ministero dell'Interno, lo riferisce il Sole 24 Ore, firmata il 20 di ottobre, specifica che le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. E ricorda il Ministero, con la modifica data dalla legge 126, la teleassemblea, quindi l'assemblea via piattaforma, insomma, scegliete quella che vi pare, ce ne sono parecchie, la teleassemblea è stata resa ufficialmente possibile, però bisogna che ci sia il preventivo consenso di tutti i condomini, e quindi se c'è un condomino che ad esempio non si trova è un pasticcio, perché bisogna andarselo a cercare e bisogna dirgli che deve dare il consenso per poter fare la teleassemblea, l'assemblea tramite piattaforma.
Ci sono poi delle notizie che riguardano anche l'organizzazione aziendale per quello che riguarda Mauro, appunto, gli ultimi provvedimenti del governo, il nuovo DPCM con le nuove restrizioni, in qualche maniera credo che impatti anche all'interno delle aziende, no?
Esattamente così, infatti come ricorda Gabriele Taddia oggi, sempre sul Sole 24 Ore, sempre nelle pagine di norme e tributi che vanno lette come da sempre religiosamente, Gabriele Taddia ricorda che è sempre valido e va sempre mantenuto il rispetto del protocollo che è stato siglato il 24 aprile scorso tra governo e parti sociali, laddove sono state precisate tutte le misure di sicurezza, di precauzione per quanto riguarda la prevenzione dal coronavirus. Tra l'altro il nuovo DPCM, quello del 3 novembre, insomma l'ultimo arrivato, contiene anche un esplicito richiamo alla disciplina per le attività professionali, quindi anche la raccomandazione di utilizzare più che si può, traduco io malamente dal termine di Gazzetta Ufficiale, più che si può il lavoro da remoto o smart working o telelavoro, insomma come vi piace chiamarlo, ma non venite in sede se potete, così cerchiamo di ridurre gli assembramenti.
Allora, e a proposito di questo, sicuramente tutto ciò sta impattando pesantemente anche sui viaggi, i trasporti, le indicazioni sono all'insegna della raccomandazione di spostarsi quanto meno possibile e di conseguenza tutto ciò appunto impatta anche sull'attività, sull'organizzazione degli spostamenti in treno. E allora che cosa è successo negli ultimi giorni? Che Trenitalia e Italo hanno deciso di riorganizzare drasticamente tutte le corse quotidiane. Trenitalia, prima comunicazione di qualche giorno fa, dall'8-9 novembre, quindi ieri e oggi, prevediamo, ha fatto sapere il gruppo, di disporre la soppressione di ulteriori 50 corse. Questo permette di garantire 140 frecce al giorno a partire dal 9 novembre, quindi da oggi, che corrispondono al 50% dell'offerta pre-Covid, lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Orazio Iacono. Trenitalia inoltre sta valutando un ulteriore taglio a partire dal 14 novembre. Italo sospende gran parte dei servizi dal 10 novembre, quindi da domani, manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla direttrice Napoli-Milano-Torino. Una decisione presa dall'azienda a seguito delle misure anti-Covid previste dall'ultimo DPCM a causa della riduzione della domanda. Senti qua, Mauro, che cifre, di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutta la nazione. E quindi chiaramente bisogna riadattarsi anche dal punto di vista, appunto, delle corse ferroviarie. Peraltro alcune associazioni dei consumatori sottolineano già il diritto dei passeggeri ad ottenere il rimborso in denaro, oltre al rischio, appunto, che le tariffe ferroviarie possano subire rialzi anche per effetto delle minori offerte e promozioni per i pochi treni ancora in circolazione. Detto questo, caro Mauro, è tardissimo, io andrei all'appuntamento delle 11.30, me lo vorresti gentilmente annunciare, che mi piaceva tanto quando lo facevi?
Ma certo, cara Debora, allora, saltando qualsiasi altra cosa possiate avere in scaletta voi due dall'altra parte del vetro, Debora, per favore, le borse.
Vai, Meazza, bravo, bravo!
Due di denari.
Debora, non dimenticare che avevi promesso di discutere con Mauro Meazza il discorso del reddito dei parrucchieri maschili. E calcolato in base al consumo dei giornaletti zozzi. Questo era 30 anni fa.
È tornato Meazza!
Io proporrei sti decreti di chiamarli decretini, principalmente per la scarsezza di risorse, no? Che non possono bastare. Due, perché bisogna essere cretini a pensare che possano risolvere la situazione, visto che c'è gente che i soldi li aspetta ancora nel primo decretino. Ragazzi, dai.
Allora, ovviamente grazie a tutti gli ascoltatori che hanno scritto, che hanno mandato messaggi vocali chiedendo mie notizie, insomma, sono qui, sono tornato, è tutto tornato, diciamo, al solito tran tran. Infatti abbiamo nuovi DPCM, abbiamo nuovi decreti grandi o piccoli, insomma abbiamo nuovi stanziamenti. Verrebbe da dire quello che passa il convento, insomma, quello che ci possiamo permettere, cara Debora. Io introdurrei...
Sì. Poi dei giornaletti zozzi ti spiegherò prima o poi che cosa intendeva l'ascoltatore, che cosa intendesse l'ascoltatore.
No, ma io purtroppo sono abbastanza anziano da ricordarmi quando si andava dal barbiere con questa mira.
Esatto.
Sono bei ricordi di adolescente, diciamo
allo
così.
Allo sciampometro, cioè la nuova modalità che si avrebbe per fare una verifica dei redditi generati e maturati, appunto, dai barbieri. Si va a verificare adesso quanto shampoo consumano, naturalmente, se questo consumo non è congruente agli scontrini rilasciati, diciamo, ecco che si genera un po' di dubbio.
E vedremo,
ma ne parliamo un'altra volta.
No, ma vedremo, insomma, non mi risultava che facessero degli accertamenti invece sull'altra cosa che diceva l'ascoltatore. Vedo il giovane Pietro non ci capisce. No, capisce, dice che capisce anche lui, quindi non, è giovane ma non così giovane. Allora, ti presento il nostro esperto, uno degli esperti del Sole 24 Ore di valore mondiale sui contributi e sul decreto ristori, Giampaolo Ranocchi. Buongiorno, bentornato dottor Ranocchi qui a Due di Denari. Parliamo del decreto legge ristori, cerchiamo di dare qualche indicazione complessiva. Buongiorno.
Buongiorno Debora, buongiorno Mauro, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è abbastanza fondamentale. Ci dicevamo con Debora prima della trasmissione, contributi a fondo perduto, diamo una rassicurazione a tutti gli ascoltatori, vuol dire che sono a fondo perduto, cioè non ci saranno forme, richieste di copertura, restituzione, garanzie varie, eccetera, eccetera. Se si dice a fondo perduto vuol dire vengono erogati e basta. Abbiamo capito correttamente, dottor Ranocchi?
Avete capito correttamente, i contributi sono a fondo perduto, rispettati i requisiti ed erogati, perché effettivamente ci sono ancora un po' di code sull'erogazione dei contributi precedenti. I contributi poi, se richiesti, insomma, rispettando per bene le regole, certamente non devono essere ritornati, sono esentasse, però è anche vero che diciamo che molti degli aiuti che sono stati previsti nel corso di questi mesi dai vari provvedimenti, definiamo di Covid, hanno anche, diciamo così, mirato ad aiutare il sistema un po' arrancante anche tramite crediti fiscali, quindi crediti d'imposta che non sono soldi diretti, ma sono, diciamo, crediti che poi si possono andare a compensare con imposte, con contributi, quindi diciamo un aiuto fiscale che dovrebbe trovare poi una quadratura negli F24.
Tra l'altro, Deborah, io ho saputo, anche se ero, come dire, lontano dai microfoni, che già il ministro dell'economia ha cominciato a emettere, anzi l'agenzia delle entrate emettere i primi mandati di pagamento, quindi ci hanno segnalato che hanno già disposto bonifici per più di 211.000 imprese. Questo naturalmente alimenterà, rinfocolerà ancora il disappunto di chi invece non ancora ha ricevuto alcuna provvidenza. Ranocchi, ma se invece non eravamo tra coloro che avevano ricevuto i contributi con i decreti Covid precedenti, adesso come si fa e che tempi possiamo immaginare ci saranno nell'erogazione?
Allora, in tutto questo accavallarsi di contributi, come giustamente veniva segnalato, noi abbiamo avuto una prima tranche di contributi che sono in pratica scaduti lo scorso 13 agosto. In buona parte erogati, insomma abbiamo notizie che c'è ancora qualcuno che sta aspettando l'accredito sul conto corrente. Era un contributo che scontava però regole un po' particolari, nel senso che era bloccato per, diciamo, le partite IVA con più di 5 milioni di ricavi. Poi nel frattempo è arrivato questo decreto ristori, che poi è stato in qualche modo implementato con questo ristori bis, che è un decreto legge ancora un po' fantasma, perché insomma circolano le bozze ma il testo definitivo non l'abbiamo ancora visto. E per far fronte a questi, diciamo, provvedimenti di chiusura, questi provvedimenti di limitazione di attività, queste misure restrittive, si è pensato ad un sistema nel quale in buona sostanza coloro che rispondono a requisiti essenzialmente di carattere soggettivo, cioè devono avere un codice Ateco compatibile con quelli che sono i beneficiari, riceveranno un accredito sulla base delle informazioni che sono già state presentate, comunicate con l'istanza del primo contributo a fondo perduto. Chi invece non ha la possibilità, ecco, di fruire di questo canale privilegiato, di questo canale, diciamo, aperto, dovrà presentare un'istanza ad hoc, però ad oggi i canali web, perché ormai tutte queste procedure sono telematiche, chi entra in questo nuovo provvedimento ristori deve attendere di avere la possibilità di aprire il canale telematico, presentare l'istanza. Quindi se è vero che alcuni rimborsi sono arrivati e stanno arrivando, è probabile che per il riconoscimento degli altri contributi bisognerà pazientare, però non è dato sapere quanto, visto che ancora non ci sono notizie di apertura del canale telematico.
Quindi pazienza un'altra volta. Deborah.
Sì, allora, come tu sai, Mauro, perché ne abbiamo parlato anche prima di andare in onda e questa mattina i giornali ne parlavano diffusamente, si è fatta anche dell'ironia su tante categorie economico-produttive, appunto, che sono state introdotte come codice Ateco adesso in questa nuova rosa di ristori, che non ne avevano avuto invece beneficio nella prima fase di indennizi, appunto, con gli altri provvedimenti dal decreto rilancio di maggio in avanti. E però, nonostante tutto, nonostante si sia cercato di inserire nel nuovo pacchetto le categorie che non c'erano nell'altra fase, appunto nel precedente momento, ancora qualcuno pare che sia fuori, come dicevamo, e questo è un po' è un tema interessante, perché pare che non tutte poi le categorie economico-produttive abbiano associato un codice Ateco, che è quello strumento base che serve chiaramente per rivendicare ciò di cui si ha diritto in questo momento. Agostino dalla provincia di Verona mi pare di capire che appartenga proprio a questa, come dire, quest'area grigia di chi non sa bene come catalogarsi. Agostino, buongiorno.
Buongiorno. Sì, infatti, sì. Io praticamente svolgo un'attività nell'ambito delle feste, delle fiere, quella roba lì. Da 5 anni è un lavoro che ci siamo praticamente inventati. Noi facciamo noleggio di stoviglie che forniamo pulite, sterilizzate, confezionate e andiamo a ritirare sporche, portando in contemporanea il pulito. Praticamente facciamo questo tipo di servizio, certo. Invece dell'usa e getta diamo questo tipo di servizio, però noi non siamo incarnati in nessun codice ateco esistente. L'unico legato allo spettacolo, manifestazioni eccetera, è il 76-39-94, che è l'unico anche che viene supportato da Airstory, che però è noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni, 2 punti, impianti luci, audio eccetera eccetera.
Quindi non è compreso in elenco. Ma voi,
non sono certo.
Voi svolgete l'attività in che forma societaria, mi scusi Agostino?
È una legge individuale.
Capisco.
Praticamente noi siamo in un codice ateco che è il 7299, dove dice noleggio di altri beni di uso personale e domestico, perché non esiste un codice ateco legato
che
al
corrisponde alla sua categoria.
Esatto.
Abbiamo compreso Agostino. Ranocchi, c'è una possibilità di così utilizzare un altro codice ateco per dire?
Purtroppo no, nel senso che il signor Agostino probabilmente avrà incassato il contributo della, diciamo, della prima tornata, perché il primo contributo a fondo perduto, quello del cosiddetto decreto rilancio, era sganciato dai codici ateco, cioè bisognava rispettare alcuni requisiti, soprattutto di carattere strutturale, e poi si entrava nel contributo. Ma questo contributo ristoro e il secondo contributo ristori, quello che insomma vedremo ufficializzato con il secondo DL, è strettamente agganciato al fatto di rientrare in uno dei codici ateco
che sono compresi
negli elenchi. Quindi in questo momento direi che il signor Agostino purtroppo
non ha una possibilità di percepire il fondo perduto, il contributo a fondo perduto del decreto ristori. Cara Debora, io non credo che siano cambiate le abitudini in mia assenza,
se così fosse me ne lagnerei,
perché è il 45esimo e qui al 45esimo l'arbitro fischia il traffico.
Di denari.
Dottoressa Debora, io sono un cacciatore, ho pagato 530 euro per poter andare a caccia nella regione Lombardia, io sono di Brescia, verrò rimborsato dei giorni che non ho potuto andare a caccia per il coronavirus? Grazie, Gianni da Brescia.
Ecco, adesso diciamo che questa ci mancava, Mauro, mi ricorda un po' quando la scorsa primavera io per prima avevo un po' polemizzato con tutte quelle persone che, tenendo ferma l'auto sotto casa, non facendola circolare, ritenevano di dover risparmiare sull'assicurazione auto pagata. Io così, come dire, invito a miti consigli il nostro ascoltatore a non veramente avanzare delle pretese
tiro anche a indovinare, ma non credo che il dottor Ranocchi, pur molto preparato sulla materia, sia anche preparato su questo. Secondo me però è una concessione e quindi non credo che ci sia rimborso, perché quello è una sorta di tassa che uno paga per poter esercitare l'attività venatoria. Tiro a indovinare, può darsi che abbia sbagliato, ma nel qual caso gli ascoltatori subito lo segnaleranno. Posso ringraziare ulteriormente perché ancora arrivano molti messaggi che salutano, sì, Si felicitano insomma del mio rientro, davvero grazie tante. Molti invece chiedono come si fa con chi ancora aspetta gli stanziamenti dal decreto precedente avendone titolo, per cui dottor Ranocchi qui la macchina non sempre ha funzionato perfettamente.
Il precedente naturalmente intendiamo l'altro di maggio.
Esattamente, grazie Debora. Sì,
l'istanza scadeva lo scorso 13 agosto. Questa è una bella domanda, Mauro, perché l'agenzia ha dato istruzioni per intervenire nel caso in cui le istanze presentassero. Ci sono stati un po' di problemi legati all'indicazione degli IBAN, poi legati agli eventuali scarti che sono stati notificati dopo il 13 agosto. Lì c'è una strada, nel senso che è uscita una risoluzione in cui si è indicato il percorso. L'unico suggerimento che possiamo dare è inviare una PEC all'Agenzia delle Entrate per provare a chiedere informazioni, ma dubito fortemente che se non ci sono degli elementi oggettivi su cui intervenire. Un caso diffusissimo è stato l'errore nell'indicazione dell'IBAN, temo che bisognerà solamente pazientare, però sì, effettivamente di segnalazione di ritardi nell'erogazione di quei contributi ce ne sono davvero tanti.
Guarda Deborah,
che era
su
quello,
questo
Mauro,
caso,
ti ricordi,
esatto.
Che era successo ad aprile, il primo aprile, anche con gli indennizzi di 600 euro per appunto le diverse categorie, e anche lì a parte il crash, com'è che si chiama, il data breach dell'INPS, in realtà avevamo riscontrato anche molta una serie appunto di errori fatti proprio manualmente, materialmente, dalle persone che nella fretta di compilare tutti i documenti necessari per fare queste domande, chiaramente per avere quanto prima possibile il denaro che loro spetta, e poi si compila male la documentazione e l'indennizzo non arriva. Un settore che brancola letteralmente nel buio è quello delle palestre, Mauro, te lo ricordi? Per te che li frequenti abitualmente tanto?
Ma io diciamo che sono un socio sostenitore più che altro, poi i frequentatori sono altri, però ne ho sostenute molte nella mia vita e altre ne sosterrò, credo. Ma perché mi parli di palestre?
Infatti,
perché secondo me c'è un ascoltatore
che... Iria, sì.
Ci chiede,
Iria,
vero?
Iria, vorrei capire dove cade anche l'accento di questo nome, sicuramente chiama dalla provincia di Treviso, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Si dice Iria, si pronuncia proprio Iria con la
prima
accento. Esatto. Sì. No, niente, la mia domanda un po' l'avete già anticipata voi, perché noi siamo tra quelli che ancora stanno aspettando il famoso fondo perduto di maggio, praticamente quello che risanava, diciamo, il 20% del fatturato perso del mese di aprile. Noi non abbiamo mai ricevuto nulla. Abbiamo tentato di metterci in contatto con l'Agenzia delle Entrate, ma è praticamente impossibile. Quando entriamo nel sito ci viene detto che la pratica è ancora in lavorazione. E vabbè. Ma la domanda è questa: ora che c'è il secondo ristoro, noi dobbiamo rifare la domanda o dobbiamo aspettare che questa domanda, la prima domanda, venga evasa? Perché questo non l'abbiamo proprio capito.
Certo.
Ranocchi.
Non ha capito nessuno. No, allora...
Scusate, l'ilarità, non voglio... Questa è una cosa molto seria, chiedo scusa agli ascoltatori, ma davvero
così,
siamo rassegnati, no,
cioè,
dottor Ranocchi?
Sì, Mauro, siamo in una situazione in cui sembra tutto facile, e invece tutto è maledettamente complicato. Allora, il decreto ristori prevede un automatismo di erogazione del ristori, del ristori, e probabilmente ci sarà anche adesso un ristori bis per certe attività, per chi ha già avuto l'accredito relativo al primo contributo. Però giustamente l'ascoltatrice dice sì, ma io la distanza l'ho presentata correttamente e l'accredito non l'ho visto. Io voglio pensare che anche il contributo ristori comunque arriverà in automatico, perché l'articolo 1 del DL 137 è chiaro, dice chi ha presentato l'istanza per la verità, e poi dice chi non ha restituito l'accredito, ma in realtà qua siamo in una situazione diversa, proprio non è neanche arrivato, si vedrà accreditata direttamente la somma sullo stesso conto corrente indicato sulla prima istanza. Capisco anche la frustrazione dell'ascoltatrice che in questa situazione non riesce ad avere un'interlocuzione diretta per capire.
Esatto, ma con chi potrebbe sollecitare? Non so, l'ufficio periferico, cosa potrebbe fare?
Dubito che l'ufficio periferico riesca a dare un'informazione sul perché quell'istanza è rimasta appesa. L'invio di una PEC potrebbe forse provare a smuovere qualcosa, però effettivamente questa è una delle tante situazioni in cui si resta impantanati in mezzo a queste passaggi burocratici senza riuscire a cavare un ragno dal buco. Fammi dire una cosa, Mauro, se
prego.
Posso. Siccome si dice, si sente, no, il contributo sarà erogato, il contributo per chi è danneggiato, il contributo per chi si è trovato in situazione di blocco, di sospensione dell'attività, segnalo
segnalo che il contributo a fondo perduto Ristori è calcolato e determinato come lo era il contributo a fondo perduto di Ele Rilancio sulla base del calo del fatturato, sottolineo calo del fatturato, aprile 2020 contro aprile 2019. Cioè il contributo che arriverà anche per questo periodo diciamo emergenziale e questo periodo di misure restrittive è calcolato su quello che è successo ad aprile, non sulla base di quelli che sono i cali del fatturato o
il che lascia fuori tante attività stagionali peraltro come segnalato
giustamente, no? Giustamente si determina il riconoscimento di un contributo oggi su situazioni che risalgono a mesi fa e sottolineo il contributo è una percentuale del calo del fatturato può essere più o meno alta a seconda del volume dei ricavi, ma è una piccola percentuale del calo del fatturato.
I contributi sono stati incrementati, ma ancora guardiamo all'andamento aprile 2020 contro versus aprile 2019. Certo. Quindi guardiamo ancora lì. Ti ho interrotto Giampaolo perché siamo in chiusura, abbiamo 10 secondi. Non lasciare il paese, resta a disposizione dei molti ascoltatori ai quali non abbiamo potuto dare risposta. Speriamo che l'amministrazione, come dire, ci dia meno motivi di lamentela, ma si dimostri all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo. Debora.
Sì, l'ultima cosa, proprio rubo 5 secondi. Un ascoltatore Giuseppe chiede: a luglio 2020 ho attivato la partita IVA, regime forfettario, agente di commercio, ci spiega il settore. Nell'ultima tranche rientrerebbe, nei ristori rientrerebbero anche le attività avviate fra 1 maggio e 24 ottobre, per cui suggeriamo a Giuseppe di informarsi perché lui magari una piccola somma potrebbe spettare per quello che ha perso chiaramente in termini di attività in questi mesi. Mauro, a domani.
A domani, Deborah.